Quindi guarderemo i primi quattro versetti di capitolo 5 stasera. E volevo iniziare raccontandovi una storia, diciamo, un po' pesante, e non vi darò certi dettagli, nomi, luoghi, perché non c'entrano, ma la storia è quello che c'entra. C'era una famiglia evangelica, qualche anno fa, che aveva una figlia che stava per sposare un non credente. Sapete che può essere una cosa abbastanza pesante per loro. Potete immaginare le emozioni dei genitori, magari gioia da una parte, la mia figlia si sposa, ma angoscia dall'altra parte, perché si sposa con un non credente. Sappiamo che la Bibbia insegna che un credente non dovrebbe sposarsi con un non credente. Quindi, ovviamente, i genitori non erano d'accordo con la sua scelta, la scelta della figlia con il suo fidanzato. Ma la cosa bella, questi genitori cercavano di mantenere un rapporto con la figlia e il suo fidanzato, nonostante questa scelta sbagliata, perché volevano essere una luce per loro, condividere il Vangelo con il fidanzato. Ma gli anziani della chiesa dicevano: non potete avere più contatto con questa figlia, perché è fuori comunione con il Signore. Ma i genitori stavano pensando più avanti del matrimonio: possiamo andarci o no? È la nostra figlia, dovremmo andarci anche se non siamo d'accordo, perché è la nostra figlia. E i genitori hanno chiesto permesso degli anziani di frequentare questo matrimonio. E gli anziani dicevano: sì, potete andarci. E poi i genitori ci sono andati. Poi dopo, poco dopo, i genitori venivano messi in disciplina. Ma perché? Perché siamo in disciplina? Gli anziani hanno detto: era una prova. Avrebbero dovuto sapere la scelta giusta, questi genitori. Quindi gli anziani ingannavano membri della loro gregge. Questo non si chiama disciplina biblica, ma abuso spirituale. È la mancanza di grazia. È un tornare completamente alla legge. Non è giusto quello che è stato fatto in quella chiesa. Non era disciplina, era abuso spirituale. E so che magari ci sono anche persone qua che hanno subito in una chiesa degli abusi spirituali così. Purtroppo ci sono veri anziani che si comportano così ancora oggi. Non è una cosa proprio dal passato, ancora oggi. Sappiamo che Gesù è il buon pastore e non avrebbe mai abusato delle sue pecore così, in questo modo. Ma qual è il principio centrale che guidò Gesù come il pastore migliore? Era l'amore, la grazia, giusto? Come dovrebbero in realtà comportarsi questi anziani della Chiesa? Come Gesù, seguendo l'esempio di Cristo. La Bibbia parla tanto del comportamento giusto delle pecore, noi, ma che cosa dice la Bibbia riguardo il comportamento giusto dei pastori, degli anziani? Come può il gregge identificare degli anziani sani, biblicamente parlando? Quindi il nostro testo parla proprio di questo, come gli anziani dovrebbero pascere il gregge di Dio. Guardiamo 1 Pietro 5, da 1 a 4. Esorto dunque gli anziani che sono tra di voi, io che sono anziano con loro e testimone della sofferenza di Cristo, e che sarò pure partecipe della gloria che deve essere manifestata. Pascete il gregge di Dio che è tra di voi, sorvegliandolo, non per obbligo, ma volenterosamente secondo Dio, non per vile guadagno, ma di buon animo. Non come i dominatori di quelli che vi sono affidati, ma come esempi del gregge. E quando apparirà il supremo pastore, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Quindi vedremo in questo passo la mentalità, l'atteggiamento e il comportamento giusto per gli anziani del gregge di Dio, secondo la Bibbia. Vedremo anche cosa vuol dire per noi il gregge stesso. Quindi, tornando al nostro contesto per Primo Pietro, sappiamo che I destinatari sono eletti, sono figli di Dio, sono forestieri, cioè stranieri, residenti temporanei, e sono dispersi, sono lontano da casa. Quindi forestieri dispersi vuol dire sofferenze, stress, la perdita di speranza. E mi sono chiesto perché questo passo proprio per questi destinatari in questo momento. Diciamo che in presenza di sofferenza e persecuzione ci vuole buon leadership, giusto? Ci vuole dei buon leader per guidare il gregge. La chiesa locale ha bisogno di anziani e pastori guidati da Dio, soprattutto in un momento così pesante. Gli anziani saranno i primi di sentire la sofferenza, la persecuzione, lo stress quando arriva verso la chiesa. Loro saranno tentati anche di agire nella carne in quel momento, quando sono schiacciati. Loro si sentiranno isolati e soli a volte e avranno bisogno di sostegno, preghiera e incoraggiamento. Diciamo che con questo passo predico per prima a me stesso, agli altri pastori. Predico anche a voi per informarvi come dovremo guidarvi come pastori. È importante che il gregge veglia riguardo a queste cose. Magari se già dentro una chiesa bella, quasi tutti voi sono membri qua, è importante che vegliate. Guardate come ci comportiamo, se secondo questo passo o no. Magari se nella ricerca per una chiesa giusta, questo passo è una buona guida per guardare come sono gli anziani, come sono i pastori della chiesa. Dove siamo nel libro di Primo Pietro? Abbiamo appena finito capitolo 4. Finiremo prossimamente. Nel passo appena prima di questo, in 4 da 12 a 19, Pietro disse di non stupirci della prova di fuoco in mezzo a noi. Quindi non dovremo essere sorpresi quando arriva qualche prova. Dovremo rimanere saldi in lui e non cedere alla tentazione di mollare. Siamo tentati di mollare quando siamo schiacciati. E lui ci incoraggia di affidare sempre di più le nostre anime al Dio fedele. Poi, nella luce della prova presente, ci dà degli insegnamenti molto importanti. Iniziò lui parlando specificamente agli anziani, poi a tutti. Quindi, guardando il nostro testo, guardiamo il primo versetto, prima parte dei due anche, vedremo la mentalità giusta degli anziani. Come dovrebbe essere. Esorto dunque gli anziani che sono tra di voi, io che sono anziano con loro e testimone delle sofferenze di Cristo, e che sarò pure partecipe della gloria che deve essere manifestata. Pascete il gregge di Dio che è tra di voi, sorvegliandolo. Quindi, quando parla degli anziani, è usato per parlare dei leader della Chiesa in generale. È sinonimo con la parola pastore che usiamo in italiano. Quindi, pastore, anziano, la stessa cosa qua. Gli anziani erano designati dagli apostoli nelle prime chiese, quindi fondavano una chiesa, ok, scegliamo gli apostoli tra gli uomini maturi in Cristo. E qua è usato nel plurale, probabilmente erano più di uno, normalmente non c'era soltanto un anziano nella chiesa, ma più di uno, magari anche tanti. Quindi Pietro si focalizza da credenti in generale nel capitolo precedente e adesso verso gli anziani. Sta parlando specificamente agli anziani che guidano la Chiesa. Lui dice, io sono anziano con loro. È chiaro che Pietro è un anziano, sappiamo quello, ma in realtà Pietro è anche un apostolo, ha più autorità di loro. Ma lui non si imponeva come il capo verso i dipendenti. Non si presenta come sopra di loro, ma a fianco a loro. Lui parla come uno a fianco a loro, che capisce i loro pesi, perché lui è un anziano come loro, anche se è un apostolo anche. Poi parla delle sofferenze di Cristo, vado avanti così. Ecco, è un bello ricordo per chi soffre, sicuramente ci sono quelli che qua in chiesa che soffrono. Non dovremmo meravigliare quando soffriamo, sappiamo che il nostro capo era familiare con la sofferenza, Gesù, Lui ha sofferto per noi molto più che possiamo immaginare. È importante, quando siamo tentati di alzare magari un pugno verso il cielo, quando soffriamo. E poi lui va avanti dicendo, vediamo, partecipe della gloria che deve essere manifestata. Sta parlando del ritorno di Gesù. Dice che chi soffre con Cristo sarà anche partecipe della gloria di Gesù quando torna. Ci sarà una grande ricompensa quando il buon pastore ritorna. Poi inizia il discorso dell'importanza di soffrire bene senza mollare quando arriva quella prova. Poi ci dà un imperativo, sempre verso gli anziani. Pascete il gregge sorvegliandolo. Ma che cosa sapete delle pecore? Pensando delle pecore. Le pecore sono senza difese. Sappiamo che sono abbastanza stupide. Non hanno tanta intelligenza. Tendono di affollarsi, ma possono anche allontanarsi da soli. Scappano via. Quindi hanno bisogno di un pastore per prendersi cura di loro. Siamo tutti peccatori. Peccatori, ma pecore anche. Bisognosi soprattutto del buon pastore, Cristo. Ma abbiamo bisogno anche dei pastori buoni in chiesa, che seguono il buon pastore, Cristo. L'idea qua è che i pastori si prendono cura delle pecore. Quello è ovvio. Ma ci sono due aspetti. C'è un aspetto negativo, un aspetto positivo. Pensando dei pastori che sono lì nel prato con il gregge, l'aspetto negativo è che loro devono proteggere il gregge dai pericoli. Animali, magari qualche pianta che è velenosa, buchi quando scappano via. Poi il pastore della chiesa deve proteggere il gregge dalla dottrina falsa, dal legalismo, da queste cose. Poi c'è l'aspetto positivo. Il pastore, quello nel prato, con le pecore, deve provvedere per un'alimentazione sana. Deve portare il gregge da prato a prato a trovare l'erba buona. Poi, nello stesso modo, pensando spiritualmente nella chiesa, il pastore deve provvedere istruzione nella parola. Deve essere un esempio nella vita quotidiana per le pecore. Poi dice, il gregge di chi? Il gregge di Dio. Questa è forse la prospettiva più importante per gli anziani. Leggiamo un attimo Atti 20:28. Badate a voi stessi e a tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi, per pascere la Chiesa di Dio, che egli ha acquistata con il proprio sangue. È la Chiesa di Dio che Cristo ha comprato. Quindi gli anziani sono stati affidati un piccolo gregge dal buon pastore. Non è il loro gregge da curare come vogliono loro. È il gregge di Dio che va curato come vuole lui. Quindi come pastore non è la nostra Chiesa, è la sua Chiesa. È Gesù che sta costruendo la sua Chiesa. Non facciamo noi nulla in base. È Gesù che fa crescere la sua Chiesa. È molto importante come gli anziani vedono il loro incarico. Magari ci sono diversi modi da guardare l'incarico di anziano. Magari è visto come un privilegio. Dovrebbe essere visto come un privilegio. Reso possibile dal buon pastore, da Cristo. L'idea è che l'anziano è lì per servire gli altri. Lui dovrebbe essere caratterizzato dall'amore, la grazia, l'umiltà. Questa è una prospettiva. L'altra prospettiva è che essere anziano è visto come un diritto da dirigere nelle proprie forze. L'anziano è lì per servire se stesso, caratterizzato dalla legge, l'orgoglio. Ma una cosa interessante che ho notato, che parlando di Pietro e il fatto che lui dice che sono sono allo stesso livello degli altri anziani, non c'è suggerimento qua che Pietro è il Papa. Lui si vede come un anziano a fianco agli altri. Ovviamente è apostolo, è un uomo di autorità, ma non è il Papa. Lui è un anziano a fianco agli altri. Ci dà la mentalità giusta per gli anziani. Umiltà, grazia e un cuore da pastore. Poi, adesso ci dà tre contrasti per spiegare l'atteggiamento e il comportamento giusto degli anziani. Quindi la mentalità giusta e adesso l'atteggiamento giusto. Non per obbligo, ma volenterosamente secondo Dio, non per vile guadagno, ma di buon animo. Non per obbligo, ma volenterosamente secondo Dio. Non per obbligo, all'idea, non perché è un dovere. Magari se vedo l'incarico di anziano come obbligo, dico, è solo un lavoro, è mio lavoro, lo faccio perché è mio mestiere. E se è per obbligo, non c'è gioia nel svolgere il proprio ministero. Ma è una cosa che potrebbe succedere magari temporaneamente negli alti e bassi della vita. Può succedere magari se c'è depressione e burnout. Ma se la gioia nel ministero se ne va, la Chiesa e il pastore soffrono, giusto? Se la Chiesa non ha un pastore gioioso, soffrono tutti e due, il pastore e la Chiesa. Quindi non per obbligo, ma volenterosamente secondo Dio, cioè fatto con gioia. L'idea è che il ministero è visto come una chiamata da Dio, svolto con gioia. Non dovrebbe essere un peso, ma un piacere, anche se a volte il lavoro può essere pesante. Dio vuole coinvolgerci nel suo lavoro, non ci costringe di partecipare. Quindi il pastore non dovrebbe sentirsi costretto, ma dovrebbe scegliere di partecipare in quello che il Signore sta facendo. Quindi non per obbligo, ma volenterosamente secondo Dio. Poi dice, non per vile guadagno, non con interessi personali. Il pastore non dovrebbe avere interessi personali nel guidare il gregge. L'idea è che desidero di essere servito o di servirsi dal gregge. Questo non va bene. Un anziano che desidera di essere servito o di servirsi dal gregge. Ma sembra strano, ma è un vero rischio per i pastori arricchirsi economicamente dal proprio gregge. Ovviamente noi siamo piccoli, non siamo una chiesa ricca, ma in chiese più grande è un vero rischio. Magari c'è un rischio di gonfiare se stesso davanti agli altri. O il rischio di usare la Chiesa come piattaforma per guadagno personale, per farsi vedere. Quindi non per vile guadagno, non per interessi personali, ma invece di buon animo, con un entusiasmo o zelo che è autosacrificante. L'idea è che il pastore ha il desiderio di servire gli altri, uno strumento nelle mani di Dio. Poi la disposizione di sacrificare se stesso per il gregge, all'idea di servire non per riconoscimento, non per contraccambio, di usare i propri doni e i propri talenti per la gloria di Dio, non per gonfiare se stesso. E che il pastore ha un entusiasmo non fasullo, ma genuino, che viene dal Signore, motivato da Dio. Quindi l'atteggiamento giusto, che l'anziano o il pastore dovrebbe servire con gioia, con entusiasmo, e che si autosacrifica anche in questo. Quindi l'atteggiamento giusto, la mentalità giusta e poi il comportamento giusto. Non come dominatori di quelli che vi sono affidati, ma come esempi del gregge. Non come dominatore. L'idea di signoreggiare su gregge, questo è brutto. E l'idea di controllare gli altri in modo autoritario, come un dittatore, E succede in tante chiese. Vediamo questo nelle sette. Nei testimoni di Geova, loro cercano sempre di controllare la vita di quelle che frequentano, di separare quelle persone dalle loro famiglie affinché loro possano essere più controllati. Quindi non come i dominatori. Questo è un tipo di leadership del vecchio patto, cioè della legge. Tu fai, tu non puoi fare, andando avanti così. Sarà basato sugli sforzi della carne, sarà caratterizzato dal legalismo, ci sarà una mancanza di grazia in questo tipo di leadership, e non porteranno, questi anziani, non porteranno i pesi che chiedono gli altri di portare, come i dottori della legge all'epoca di Gesù. Quindi l'immagine che voglio dare di questo è questi anziani spingono da dietro, spingono le persone da dietro. Il verbo centrale sarebbe controllare, ok? Ma dall'altro lato, non come dominatori, ma come esempi, invitando il gregge di seguirti come anziano. L'idea qua è di essere un esempio per il gregge come Cristo. Cristo era mansueto, supremamente forte, ma gentile, umile allo stesso momento. Cosa dice in Matteo 20? Ma Gesù, chiamateli a sé, disse: voi sapete che i principi delle nazioni le signoreggiano e che i grandi le sottomettono al loro dominio. Ma non è così tra voi, anzi, chiunque vorrà essere grande tra di voi sarà vostro servitore, e chiunque tra di voi vorrà essere primo sarà vostro servo. Appunto, come il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Quindi, di fare il leader come un esempio è un tipo di leadership del nuovo patto, cioè della grazia di Cristo. Sarà basato sul potere dello Spirito, non le proprie forze. Sarà caratterizzato dalla libertà in Cristo, non le catene della legge. Ci sarà un'abbondanza di grazia nel loro modo di essere, di agire. E saranno i primi di servire e fare l'esempio per gli altri. Quindi, diciamo che i dominatori spingono da dietro. L'idea, l'immagine del leader che fa l'esempio come Cristo è quello che fa l'esempio da davanti. Invita le persone a seguire. Okay? Non spinge da dietro con la legge, ma fa l'esempio e invita le persone a seguire come Cristo ha fatto. Poi andando verso l'ultimo versetto, vediamo il perché facciamo il ministero, il perché dietro. E quando apparirà il supremo pastore, cioè Cristo, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Quindi, al tribunale di Cristo, ogni anziano deve rendersi conto a Cristo. C'è scritto proprio in Ebrei 13. Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per la vostra vita come chi deve renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità, come chi deve renderne conto. Quindi anche gli anziani devono rendersi conto davanti a Cristo per quello che fanno nella Chiesa. Infatti gli anziani saranno giudicati più severamente. Giacomo parla proprio di questo, in Giacomo 3:1. Fratelli miei, non siate in molti a far dei maestri, sapendo che ne subiremo un più severo giudizio. E poi in 1 Giovanni 2:28, che parla proprio di tutti. Ora dunque, figlioletti, dimorate in lui affinché quando egli apparirà, noi possiamo avere fiducia. E alla sua venuta non veniamo svergognati davanti a lui. Quindi, diciamo che rendo conto rendere conto sarà più pesante, diciamo, per gli anziani. Saranno giudicati più severamente davanti a Cristo. Ovviamente questo non è per decidere l'inferno o il cielo, ma per decidere i premi. L'idea è che ogni anziano vuole far piacere a Cristo, cioè glorificare Cristo. E vediamo un'immagine di questo in Apocalisse 4. I 24 anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono dicendo: Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore, la potenza, perché Tu hai creato tutte le cose e per la Tua volontà furono create ed esistono. Quindi se riceviamo qualche corona come premio, sarà per gettarla ai piedi di Cristo, perché è Lui che ci ha portato a fare queste buone opere. Quindi saranno gettate davanti a Lui, come lodi, come adorazione. Non saranno per noi. Quindi parla proprio della corona, della gioia. Ecco, la corona della gioia che non appassisce. Non sappiamo se è una corona fisica o no, ma è qualche tipo di premio. Sarà qualche premio per essere stato fedele come anziano. Lo scopo sarà sempre di glorificare Gesù, gettando queste corone davanti a Lui. Ovviamente il passo sta parlando soprattutto agli anziani. Ma cosa vuol dire per il gregge? Come c'entra questo passo per noi nella Chiesa? È molto importante nell'identificare dei leader guidati dal Signore. Quindi, come ho detto un pochettino prima, se stai cercando per la Chiesa giusta, potete usare questo passo per aiutarvi a valutare il leader della Chiesa che stai frequentando. Se vedi degli anziani come dominatori, scappa via. Ciao. Non vale la pena rimanere. Trova un'altra chiesa dove gli anziani danno l'esempio, come Cristo. Se ti trovi già in una chiesa che frequenti da un po', puoi anche usare questo passo per valutare i vostri leader. Se sono mancanti secondo questo passo, prega per loro. Hanno bisogno della vostra preghiera. Noi abbiamo bisogno della vostra preghiera. E se i vostri pastori vanno bene secondo questo passo, prega per loro anche, perché magari domani avranno dei problemi e saranno più mancanti secondo questo passo. Volevo finire con una citazione. Ho fatto una traduzione dall'inglese, spero che abbia lo stesso impatto in italiano. Dopo Gesù ha lavato i piedi dei discepoli, ci ha istruito di fare lo stesso a quelli che noi guideremo nella fede. Quando tu sei davanti a Dio in quel giorno, Lui non ti chiederà del tuo titolo di studio, però Lui ti chiederà del tuo asciugamano. Come hai lavato i piedi degli altri? Specificamente sì per gli anziani, ma anche per noi, come il gregge. È quello che è importante.